un voler riprendere proprio questa questione della diossina, ma non solo perché lì c'è questo problema, perché permette di dire al di là di tutto, al di là del che abbiano soldi o non li abbiano, al di là della questione denaro pubblico sprecato, che è anche vero, al di là della questione serve o non serve, perché spesso si ragiona così, ma è l'autostrada inutile, al di là di quello, comunque, se c'è un pericolo per le popolazioni, non si fa. E il tema della diossina pone questa questione in modo drammatico. Stiamo parlando di Pedemontana, quindi di un'autostrada, l'autostrada che si sta tentando di realizzare nelle province a nord di Milano, partendo da Varese, da sotto Varese, attraversando poi tutta la provincia di Monza e Brianza, e poi arrivare scavalcando Monza alla provincia di Bergamo e riconnettendosi poi all'autostrada Milano-Bergamo-Brescia. Rispetto a un anno fa sono già state realizzate alcune tratte, in particolare è stata realizzata la tratta A, quella proprio della provincia di Varese, e alcune tangenziali che erano connesse al progetto, anche se non sono direttamente collegate al tronco centrale, ma erano parte del progetto, in particolare la tangenziale di Varese e la tangenziale di Como. Sono proprio queste opere connesse che danno anche l'idea che quando parliamo di Pedemontana stiamo parlando di un sistema, quindi non di un'unica infrastruttura, ma di una infrastruttura che in buona parte è il nastro centrale dell'autostrada, così come ho descritto prima, quindi su una tratta est-ovest a nord di Milano, ma è composta poi di varie altre opere che sono ad essa collegate. Tra queste ci sono, oltre alle tangenziali che ho detto prima, anche la Varesina bis, che dovrebbe correre parallela alla Varesina, la statale che c'è già, e tra l'altro anche lì è nato un comitato che sta lavorando parecchio, ha già fatto diverse assemblee pubbliche su questo tema, molto partecipate fino ad oggi, e con loro tra l'altro stiamo organizzando la mobilitazione del 18 aprile, stiamo lavorando assieme già da un po' di tempo. Oltre alla tratta che è stata già realizzata e inaugurata a fine gennaio, quindi la tratta A, dove noi tra l'altro siamo stati presenti con un piccolo presidio di protesta, che però è stato abbastanza visibile, i lavori sono proceduti parecchio anche nella tratta successiva, che è la tratta B1, e quindi quella che arriva da parte da Lomazzo e arriva all'entrata sul Seveso. Anche qui i lavori sono piuttosto impressionanti se uno va a vedere i cantieri che hanno già aperto ormai praticamente all'entrata. Si spaventa, nel senso che sono proprio enormi, hanno mangiato aree agricole piuttosto ampie. Una volta ultimata la tratta B1, dovrebbe partire la seconda tratta B2, che si sovrappone all'attuale superstrada Milano-Meda. E lì tra l'altro c'è il problema grosso della questione della diossina. Occorre fare un passo indietro magari, perché il tema della diossina è forse il tema più significativo, non solo perché diciamo, è significativo in sé, perché è un'area inquinata con concentrazioni di questo tossico, della diossina, piuttosto importanti, e quindi aprire un'autostrada lì insomma è abbastanza pericoloso, ma diciamo che è forse il tema che a livello di, se vogliamo, di opinione pubblica, di popolazione, ha una certa presa al di là dei temi soliti, mancano i soldi, no? Cioè, diciamo che quando si parla di Pedemontana di solito si parla di questo, no? La fanno o non la fanno, hanno i soldi o non hanno i soldi. Invece l'unico tema che mette al centro, che mette come priorità la salute della popolazione, è questo legato alla diossina. Chiaramente per noi non è l'unico problema, perché la Pedemontana è tutta sbagliata e non andava fatta comunque per l'impatto che ha, per la devastazione che produce e ha già prodotto, ahimè, in parte, però sicuramente il tema diossina è quello più eclatante. vale la pena spiegarla un attimo questa cosa, anche perché sono passati 40 anni, quasi 39, da quando è accaduto il disastro di Seveso, perché è di questo che stiamo parlando. Diciamo, è una memoria che si sta un po' sbiadendo, diciamo, c'è anche molta gente o giovane o che è arrivata a abitare dalle nostre parti più recentemente che sa poco o nulla o sa vagamente cosa è accaduto. Bisogna tornare al 10 luglio del 76, quando nella fabbrica ICMESA si è prodotto un guasto nell'impianto di produzione, in particolare una valvola di un reattore dell'impianto di produzione, e a seguito di questo si è prodotta un'esplosione che ha liberato una nube di diossina che ha investito il territorio circostante. La fabbrica era tecnicamente nel comune di Meda, però praticamente al confine col comune di Seveso, e il comune di Seveso è stato quello più investito. In realtà noi diciamo sempre Seveso, ma i comuni interessati sono stati 5, quindi l'area è piuttosto ampia. A suo tempo, quando ci fu l'evento del disastro dell'ICMESA, subito dopo l'area inquinata era stata divisa in tre zone. Una zona con un livello di inquinamento dichiarato più elevato, che era la zona A, uno con un livello di inquinamento un po' più basso e si diceva comunque con alcune precauzioni e con alcuni interventi superficiali la concentrazione di diossina comunque non era pericolosa, era tollerabile. Poi una zona R un po' più larga ancora, quindi come se fossero dei cerchi concentrici, e la zona R appunto dove le tracce di inquinamento erano, si diceva, più sporadiche, non significative. In realtà oggi noi sappiamo, o meglio, oggi abbiamo le conferme del fatto che quella suddivisione era assolutamente una forzatura, perché i livelli di inquinamento che sono stati riscontrati in alcuni campionamenti fatti a partire dagli anni 90, dal 97 in particolare, è un campionamento dell'ISPRA, Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, ecco, questi campionamenti hanno rivelato che, o hanno confermato che livelli di inquinamento al di sopra dei limiti tollerabili o ritenuti tali, per quello che possono valere poi queste soglie, perché si parla di soglie, ma bisogna anche considerare nel tempo, quindi una soglia anche bassa, però se tu ci convivi con una concentrazione di diossina per decenni sarà anche bassa, ma tu te la becchi tutto il tempo. Comunque, anche tenendo per buone le soglie delle istituzioni sanitarie ufficiali, i livelli di inquinamento sono stati verificati come alti, molto alti, nella maggior parte di questi campioni, prelevati anche nella zona B e in alcuni casi addirittura nella zona R. Si parla di campioni che sono più del 50%, presentavano valori 10 volte superiori ai limiti e in alcuni casi anche 100 volte superiori ai limiti. Questo vuol dire che nel terreno la concentrazione di diossina è presente in quest'area molto più vasta di quella dichiarata, e questo è importante perché la bonifica che fu fatta a suo tempo è stata fatta su un'area molto, molto piccola, era stata fatta abbastanza bene per l'epoca, da quanto posso capire io che non sono un tecnico, un esperto, però l'area interessata alla bonifica era molto limitata. Questi dati confermano quello che in realtà tutti avevano capito per vari motivi. Intanto basta vedere come erano delimitate le zone di inquinamento, erano praticamente tirate col righello, e il righello a volte erano delle vie di comunicazione come la superstrada Milano-Meda o altre strade così. È evidente che una nube non si disperde in questo modo con dei fronti dritti, si disperde in modo molto più irregolare, quindi le ragioni per cui venivano delimitate in questo modo non erano certo l'inquinamento o la preoccupazione per la salute. Altro elemento, a suo tempo io ho fatto anche una ricerca su dei materiali prodotti da dei comitati come il Comitato Scientifico Popolare che si era costituito subito dopo il disastro, e loro avevano fatto anche delle ricerche molto empiriche. Per esempio, dopo il disastro di Seveso c'era stato questo fenomeno della moria degli animali, gli animali da cortile, galline, conigli, gatti, eccetera. E un altro fenomeno era quello della cloracne, c'erano i bambini che avevano queste eruzioni cutanee fortissime, simili quasi a delle ustioni, ed erano stati centinaia di casi. Loro avevano mappato i casi di morie di animali e i casi di cloracne, avevano sovrapposto questa mappatura alle mappature ufficiali dell'inquinamento e chiaramente non tornavano. Cioè, le aree in cui si riscontravano questi fenomeni erano ben più vaste. Vabbè, i bambini magari si spostano perché vanno a giocare a pallone nel paese accanto, eccetera, ma gli animali da cortile no, quindi se muoiono lì è perché la diossina è arrivata lì. Però si è dovuto aspettare quindi più di 20 anni per avere il riscontro di quello che intuitivamente si era già capito. Il problema allora è anche questo. Intanto precisiamo una cosa, la bonifica della zona A era stata fatta in che modo? Praticamente hanno scorticato tutto, buttato giù le case, buttato giù la fabbrica e hanno seppellito tutto sotto queste due gigantesche vasche che sono proprio nella zona lì, e poi sopra queste vasche è stato fatto un bosco, il bosco delle querce, che è diventato anche un po' una specie di monumento alla memoria di questo evento. Il tracciato dell'autostrada passa anche da lì, cioè lambisce la zona delle vasche dove hanno sepolto tutta questa roba, che tra l'altro se le vasche sono state ben congegnate sono attenute, quindi il materiale tossico è ancora tossico esattamente come allora. E poi l'autostrada attraversa anche le altre zone, quelle dove in realtà, anche se si diceva da parte delle autorità che l'inquinamento era, diciamo, sostenibile, in realtà non è così, sono fortemente inquinate. Dunque, la diossina non è solubile nell'acqua, quindi le piogge l'hanno portata sotto la superficie di 50-60 centimetri, quindi ad andare a scavare per fare l'autostrada tu butti per aria comunque un sacco di terra e di polvere contaminata. Però c'è da aggiungere anche un'altra cosa, secondo me davvero importante. In tutti questi decenni è stata fatta passare una sorta di rimozione, cioè all'inizio ovviamente tutti erano lì sulla gestione di questa emergenza, che è stata la prima grossa emergenza ambientale. Poi piano piano che cosa è accaduto? È accaduto quello che Maccacaro, che era il fondatore di Medicina Democratica, che si era occupato all'inizio di questa cosa, poi è morto nei mesi successivi, però ha lasciato delle letture lucidissime di quell'evento. Ecco, quella che Maccacaro aveva definito la dabbenaggine del potere, cioè attraverso anche una serie di comportamenti apparentemente contraddittori, cioè da una parte l'allarme diossina, però dall'altra le voci dei di quelli che dicevano che non c'erano in realtà tutti questi pericoli per la salute, che non sappiamo se la diossina è veramente cancerogena, veramente teratogena, eccetera, ma anche in comportamenti pratici, ad esempio il vedere gli addetti alla bonifica dentro i terreni recintati coi cartelli non si può passare, che però magari alcuni avevano la tuta bianca con la mascherina e altri no. Oppure quello con la tuta a un certo punto si toglie tutto e si fuma la sigaretta come se niente fosse. Possono sembrare cose più un po' all'italiana, ma in realtà è probabile che fossero volute o comunque lasciate accadere proprio perché si voleva dare l'idea di qualche cosa che poi non era così grave. Questa idea in qualche modo è anche passata, è stata un po' presa per buona da una buona fetta della popolazione, questo va detto. Cioè c'è stato un meccanismo forse anche inevitabile, no? Se tu devi scegliere tra un allarme, una preoccupazione, una paura e una minimizzazione rassicurante, forse preferisci la seconda, no? Perché poi tu vivi lì, lavori lì, hai le tue relazioni lì e il meccanismo è quello. E se chi teoricamente ha il compito e l'onere di tutelare la tua salute è il primo che ti dice o ti fa capire che al di là delle parole formali in realtà non c'è tutto questo problema, è chiaro che tu poi sei portato, se non hai strumenti critici forti, sei portato a preferire la versione rassicurante, no? Ai tempi poi c'era stata anche, complementare alla minimizzazione, anche la cosiddetta critica alla strumentalità del pericolo di diossina. In particolare venivano accusate il movimento delle donne, il movimento femminista, di usare la diossina per far passare l'aborto, perché c'era all'epoca l'idea che vi fossero rischi per malformazioni dei feti, eccetera. Allora era stato effettivamente poi consentito alle donne di Seveso con parecchi problemi, parecchie difficoltà, anche su questo ci sono testimonianze piuttosto terribili di come venivano trattate le donne che chiedevano di abortire, però appunto nel frattempo, cioè da un lato si consentiva di farlo, ma dall'altro si diceva no, ma c'è dietro una strumentalizzazione delle femministe, del movimento delle donne per fare arrivare a poi a una legge sull'aborto. Ora, perché è importante ricordare questo? Perché se a distanza di tutti questi anni hanno pensato di far passare un'autostrada in un luogo simbolo del primo grande disastro ambientale in Italia e non solo, perché ha avuto un eco mondiale il fatto di Seveso, è proprio perché contavano su questa idea che fosse passata a suo tempo la minimizzazione, poi l'oblio, il qualcosa, una faccenda chiusa sostanzialmente, e comunque chiusa perché ormai la bonifica dove andava fatta è stata fatta, insomma scordiamoci il passato, non c'è più questo problema. In realtà questa vicenda della diossina è rimasta nella memoria collettiva più di quanto si possa credere, e la percezione che in realtà non è vero che la popolazione era stata tenuta al sicuro, non è vero che è stato fatto tutto quello che andava fatto e che comunque lì sotto, magari a 30 cm dalla superficie, c'è comunque una minaccia costituita dalla diossina, in realtà è più presente di quello che si poteva immaginare anche noi stessi che siamo nei comitati, e per fortuna anche più di quanto immaginassero quelli che hanno fatto questa scelta folle di fare lì un'autostrada. Ecco, mi sembrava importante fare questa breve cronistoria proprio perché è fondamentale capire che se i territori vengono massacrati e devastati è proprio perché viene cancellata anche la memoria e la storia del territorio, cioè il territorio troppo spesso è dipinto come un qualcosa di inerte, no? Per cui o c'è un'attività, o c'è una casa, o c'è un centro commerciale, o non c'è niente. E soprattutto sembra quasi che il territorio non abbia una storia, no? Cioè anche l'ambientalismo spesso, diciamo, riduce la questione a natura e intervento dell'uomo, no? Diciamo così. Che va appunto reso sostenibile, no? C'è questa storia della sostenibilità, ma il territorio ha una storia e ha delle ferite portate da questa storia, e questa della diossina è una di queste ferite che ci sono e fanno parte appunto di quello che è accaduto lì. Quindi in gioco non c'è semplicemente la preservazione, anzi lì non c'è un ambiente da preservare particolare, perché poi è una zona molto urbanizzata, quindi cioè non sei nei boschi, nelle Alpi, però c'è appunto forse più che un territorio naturale da preservare, una storia territoriale da preservare, che poi vuol dire anche la storia delle persone che ci hanno vissuto, no?